Allora, no, prendo spunto dall'ultimo intervento, perché secondo me è stato molto. Quindi ha toccato alcune cose che è giusto partire da lì. Allora, mettiamoci in questa condizione. Quando noi stiamo in questa città, una città che è stata costruita, la prima città costruita dopo le mura, no? Stiamo parlando di una città che, bene o male, è stata costruita in alcuni casi nei primi anni del Novecento, addirittura in alcuni casi forse dopo l'Unità d'Italia e poi successivamente. San Lorenzo è, insomma, è inutile che lo dico a voi. La legge sugli standard, il decreto interministeriale sugli standard, quello che dice che bisogna avere una corrispondente area di attrezzature a fronte di un'edificabilità privata, ricordo a tutti noi che siamo qui, che è del 1968 ed è stato attuato con grande difficoltà. Questo vuol dire che noi abbiamo parti importanti della città dove non sono storicamente previsti i servizi. Noi, se prendiamo gli abitanti di San Lorenzo oggi, lasciamo perdere i presenti, gli sono proprio gli abitanti, e dovessimo dare a San Lorenzo, nelle immediate vicinanze di prossimità di San Lorenzo, di quelli che abitano, gli standard che prevede la normativa, anche dimezzati della metà, nel caso del centro storico, che sono i 9 metri quadri o i 18 metri quadri ad abitante, noi dobbiamo demolire San Lorenzo per fare spazio alle attrezzature. Cioè noi dobbiamo partire da una considerazione che la città ha una sua fase di gestazione, di sua storia di trasformazione. Allora, quando noi diciamo che bisogna portare la vivibilità, noi dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo, tutte le occasioni che abbiamo, come stiamo cercando di fare anche nell'area di San Lorenzo, dove la trasformazione di un manufatto edilizio deve produrre in qualche modo spazio pubblico, ma non possiamo pretendere che questo spazio pubblico che viene prodotto sia l'equivalente di quello che è la città contemporanea, perché è proprio il modello di città che abbiamo davanti che non può accettare questa condizione. Ma noi non dobbiamo rinunciare, è semplicemente perché, come dicevo all'inizio, dobbiamo avere lo stesso livello di informazioni. Perché perseguiamo lo stesso obiettivo. A me non è che mi fa particolarmente piacere che esistano delle trasformazioni in quell'area, però quelle trasformazioni rispettano anche un certo carattere di quel quartiere, del modo in cui è nato. Dobbiamo all'interno di quell'operazione portare a casa il massimo di trasformazione, di spazio pubblico, anche lì dove non c'era. Minimo, benissimo, ma non c'era. Noi lo stiamo cercando di governare. Parto sempre dall'ultimo intervento per dire. E riprendere la cosa che veniva detto prima a proposito della popolazione residente e della popolazione presente. È certo che quella di cui abbiamo parlato fino adesso è solo la popolazione residente. E una delle situazioni che abbiamo nella città di Roma è la popolazione presente. A Roma ci sono 73.000 persone che lavorano a Roma, ma non sono residenti a Roma. Lavorano vuol dire che sono a Roma per più di 3 mesi e meno di un anno. Molti di questi abitano in situazioni, abili in affitto, in contratto, a chi se lo può permettere, che ha un contratto di lavoro magari più ricco, affitta l'intera casa, chi affitta una stanza. Allora, questo fenomeno lo cito perché una delle cose che è successa in questi primi due colloqui che abbiamo avuto nelle conferenze municipali è venuto fuori il dato, è stato detto anche qua, dell'unutilizzato, 234.000 case che risultano seconde case non utilizzate. Anche qui un po' di prudenza. Le 234.000 case che all'Istat risultano inutilizzate, in realtà sono molto utilizzate, solo che non compare. Perché il censimento dell'Istat dice che il 31 ottobre del 2011 in quella casa non c'era nessuno. Ma molte di queste 234.000 alloggi rispondono proprio alla presenza di quei soggetti che non sono residenti, che abitano queste case, purtroppo con contratti che non risultano, con contratti in affitto che non risultano. Per esempio, sono seconde case che vengono immesse sul mercato informale del turismo. Basta andare su internet, Vudu, Airbnb, cioè persone che affittano queste seconde case fuori da un circuito normale. Cioè, non sto giudicando se è buono o cattivo, sto solo dicendo che l'equazione ci sono 234.000 case vuote, quindi adesso abbiamo risolto il problema della casa, non è sostenibile. Non che non ci sono case vuote, ma non sono 234.000. Questo per fare un ragionamento che quando noi diciamo attenzione che le dinamiche di trasformazione della città non sono più il cemento, sono proprio d'accordo con quello che stavo detto qui, che le dinamiche di trasformazione della città sono meno evidenti di quello che appaiono. E proprio questo, tutti gli interventi che voi avete in qualche modo messo in atto, centrano su una cosa che purtroppo in questa amministrazione, e quando dico questa amministrazione dico anche la struttura dell'ufficio, il concetto proprio di urbanistica che c'è stato in questi anni, è obsoleto, perché voi quello che chiedete è la cura della città, mentre l'urbanistica di questa città non è stata pensata nei confronti della cura della città. La cura vuol dire fare attenzione a tutti i minimi dettagli e particolari che prima non venivano presi in considerazione, perché l'urbanistica era considerata semplicemente quella cosa che costruiva un quartiere nuovo in cui non c'era nulla, c'era un prato verde, si costruivano le case, si mettevano le strade, speriamo che va bene, ma invece trasformare la città esistente, governare i processi di trasformazione, richiede un'attenzione e una cura. Voi richiedete all'amministrazione un'attenzione, una cura che questa amministrazione non è in grado perché non è stata pensata in questo modo. E quindi uno degli sforzi che noi dobbiamo fare è proprio quello di riconvertire molta del nostro modo di guardare l'urbanistica, voi in parte e anche noi. Cioè quello che per esempio in questa città è stato l'ufficio della città storica che si è curato delle piazze, del tridente, si è curato di alcune cose. Noi dobbiamo prendere quel modello ed estenderlo in qualche modo orizzontalmente anche al resto della città, soprattutto a comparti di città come questi, in cui la trasformazione più rilevante è quella immateriale, quella che non si vede, ma che ha effetti diretti sulla città, sul fatto che la città diventa invivibile. Quando si fa una trasformazione, quello che si vede, la paura che voi avete, la paura che io colgo in tutti gli interventi che voi fate, è che quell'intervento di trasformazione, la prima cosa che fa è peggiora la vita delle persone che ci abitano. Non migliora. E questo perché governare i processi di trasformazione dentro la città esistente non è così semplice. Aprire un cantiere, io mi immagino che succederà a Guido Reni quando noi apriamo il cantiere, la sommossa. Perché aprire un cantiere dentro la città che c'è significa avere per 2 o 3 anni come dire, degli elementi di ostacolo alla qualità della vita. Bisogna riuscire tutti insieme però a pensare che questa è la prospettiva che noi abbiamo davanti. Cioè se noi immaginiamo che la cura della città sia anche migliorare questi processi di trasformazione e governarli, vuol dire metterci su un terreno comune, non di ostacolo, perché c'è molto da fare anche proprio dentro la città esistente. Quando qualcuno mi dice fermiamoci perché è meglio stare fermi piuttosto che fare, piuttosto che trasformare, io misuro la distanza e la paura che questa città, e l'abisso dove questa città è caduta negli ultimi anni. Avere paura della trasformazione, la paralisi. Guardate che non esiste la paralisi. Avere paura della trasformazione vuol dire rinunciare a governare i processi di trasformazione che comunque avvengono. Perché se noi stiamo fermi, questo è l'elemento profondamente differente rispetto all'urbanistica del Novecento. Quando nell'urbanistica del Novecento l'assessore all'urbanistica non faceva niente, stava fermo, i quartieri nuovi, quelli che bisognava realizzare nella città ex novo, nella zona agricola, non avvenivano, poi magari avvenivano le costruzioni abusive, però quello non avveniva perché non si faceva la delibera, non si faceva il piano regolatore e non si faceva, diciamo, c'era una sorta di paralisi della città. Ma oggi, dove la città costruita dal 1958 a oggi è 2 volte quella che c'era nel 1958, cioè il territorio costruito, urbanizzato, è immenso, se noi stiamo fermi, la città cambia perché è già costruita, basta cambiare un'utilizzazione dei piani terra, basta immettere un nuovo uso in un edificio che già c'è, la città cambia. Allora, se noi stiamo fermi, stiamo rinunciando a governare questi processi di trasformazione. Per governarli c'è bisogno di cambiare anche il modo in cui l'urbanistica guarda la città, sono convinto, bisogna avere un atteggiamento molto più particolare, molto più dettagliato, bisogna avere un dialogo molto più franco con la popolazione. La fiducia che vi chiediamo, noi non la vogliamo gratis, cerchiamo di conquistarcela. La trasparenza è lo strumento che noi possiamo mettere in campo. Le informazioni che vi diamo, nel bene e nel male, sono quelle che noi abbiamo sul tavolo, quelle con cui ragioniamo. Possiamo sbagliare, possiamo avere ragione, ma non vi nascondiamo le informazioni. Questo è un altro elemento importante per cercare di costruire un dialogo il più possibile aperto. Ma il mio invito piccolo, personale, che vi lascio come testimone di questo percorso, è non aver paura delle trasformazioni, ma pretendere da noi, tutti insieme, che queste trasformazioni siano governate nell'interesse della città. E l'interesse della città non è stare fermi. L'interesse della città è pretendere che quella trasformazione produca un esito pubblico. Qualsiasi trasformazione, dalla più piccola alla più grande, deve produrre un esito pubblico. Poi ci sono delle cose che non si devono fare, ci mancherebbe. Non sto dicendo che si può fare, che generalizziamo si può fare tutto. Ci sono delle cose che non si possono fare, ma non bisogna avere a prescindere il pregiudizio della trasformazione, perché altrimenti questa città resta paralizzata. Finisco solo con un cenno che stavo detto sulla questione del trasporto. Ovviamente è così, e se nella discussione di questi tavoli si sarà bisogno di coinvolgere qualcuno dell'ufficio dei trasporti o dell'assessorato del collega Improta, questo sarà fattibile, sarà possibile. Chiudo ripercorrendo però degli obblighi che ci diamo reciprocamente. Oggi chi è qui può lasciare il suo nominativo per partecipare a questi tavoli. Avete ancora una settimana per dare l'informazione o a noi, o a Roma Sperimenta, o direttamente all'ufficio, o direttamente al municipio, per segnalare chi sono le persone, che rappresentanze di associazioni, o mi è piaciuto, in rappresentanza di me stesso, vengo e faccio parte di questo tavolo. Però noi dopo una settimana raccogliamo questi nominativi, li passiamo ai tecnici di risorse per Roma, che poi si incaricheranno di convocare le riunioni successive, in cui dalla prima riunione in poi si farà l'indice di quali sono gli ulteriori incontri che si faranno, quali sono i temi e gli argomenti che si tratteranno. Via OMS e altri interventi che riguardano le aree di trasformazione di questa città, l'unica cosa che posso dire è che non c'è nessun ostacolo da parte dell'amministrazione del farlo. Però guardate, e lo dico non con riferimento a Via OMS, ma anche ad altre situazioni che riguardano altri contesti di questa città, molto spesso si sono costruiti strumenti e atti per complicare la vita sia ai tecnici sia alle persone. Quindi bisogna andare a vedere, proprio nello spirito che ho detto prima, governare la trasformazione cercando che l'amministrazione pubblica riprenda la regia pubblica delle trasformazioni. Bisogna vedere come sono stati scritti gli atti e se è possibile farlo in maniera trasparente, ordinata, e governare questi processi senza nessun tipo, come dire, di pregiudizio. Molto spesso gli atti che noi troviamo complicano questa cosa invece che semplificarla. Cito solo un esempio e poi chiudo, che è stato in questi giorni sui giornali. La questione dell'euro. La nuvola di Fuksas è stata appesantita di una quantità di parcheggi, 34.000 metri quadri, cioè 3 ettari,4 di parcheggi. Cioè tutto l'euro doveva essere un parcheggio per far funzionare questa benedettissima nuvola, quando tutti sanno che uno ha un congresso, soprattutto se è di 10.000 posti, cioè è una comunità mondiale che si muove, o arriva con l'aereo, o arriva col treno, ma è difficile che ci va con la macchina. Quei 34.000 metri quadri erano un obbligo di parcheggi per Eurospa, che significava aumentare la cubatura sul velodromo, perché aveva quell'onere finanziario a cui doveva far fronte. Come si risolveva quell'onere finanziario? Guarda caso, riempendo di cemento il velodromo. Quindi gli atti che sono stati fatti in passato non sempre consentono di fare le cose con semplicità e con normalità. E una delle cose che stiamo cercando di riportare nel dialogo è proprio una normalità degli atti. Guardate che non c'è bisogno di fare questo, è molto più semplice la cosa da fare. Togliamo i 3 ettari e 4 e al velodromo ci facciamo forse un parco, non c'è bisogno di quella cubatura perché non ci servono i parcheggi. Era tutto in qualche modo deformato. Allora noi dobbiamo rimettere un po' in ordine anche queste cose. Non mi riferivo a caso in particolare, però proprio per farvi capire come è difficile dire in attuazione del piano, in attuazione di quella scelta, in attuazione di quella convenzione, bisogna anche fare un'operazione di ridimensionamento di certi estremi che abbiamo trovato in eredità. L'ultima cosa, scusate, non me l'ero dimenticato, qualcuno ha fatto cenno al viadotto dei presidenti. Piccola notazione, siamo felici che Renzo Piano ha scoperto il viadotto dei presidenti, l'ha scoperto grazie a due giovani architetti romani, di cui lui non ha detto il nome, ma oggi su Repubblica trovate i nomi e i cognomi, che noi come assessorato avevamo trovato insieme al terzo municipio nel fare questa ricognizione, un po' nel preparare la conferenza urbanistica del terzo municipio. Ci tenevamo che i loro nomi fossero, come dire, resi pubblici. Oggi li trovate su Repubblica, che altrimenti, con tutto il rispetto per Renzo Piano, che speriamo di poter avere con noi e collaborare insieme, però quel progetto di green, del viadotto dei presidenti, gli autori sono questi due giovani architetti romani. Grazie molto. Grazie.